Amiche e amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti alla puntata di Spazio Talk. Tantissimi gli argomenti di cui parlare questa settimana. Ovviamente l'attenzione principale è concentrata sul Tour de France, che proprio quest'oggi ha visto la sua tappa regina con l'arrivo sul Col de la Loze a Méribel dopo due Gran Premi hors catégorie, due Gran Premi della montagna, dunque di difficoltà fuori categoria. Il successo di Miguel Angel Lopez, che ha sorpreso un po' i due corridori che erano stati i dominatori finora del Tour de France, vale a dire gli sloveni Primož Roglič e Tadej Pogačar. Ne approfitto per salutare il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino e per chiedergli subito un commento di questa tappa. La tappa regina, appunto, vince uno scalatore nell'unica volta in cui si andava sopra i 2000 metri, ma comunque Roglic e Pogačar sono lì anche oggi.
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, ha vinto finalmente uno scalatore e io direi che finalmente ci sono stati anche dei distacchi perché obiettivamente era impressionante come alla fine tutto era ridotto a quasi uno sprint finale. Il treno portava, era veramente un treno per velocisti in salita e poi Roglic barra Pogačar facevano la volata finale. Almeno oggi con quelle pendenze non era possibile, grazie alla Bahrain McLaren che ha comunque indurito una tappa togliendo 2/3 vagoni al treno della Jumbo Visma, si è avuto una tappa diversa. Certo, non è andata benissimo la Bahrain McLaren, però si è avuto una tappa diversa, abbiamo avuto qualche distacco. Non è stata una tappa entusiasmante, però c'è stato qualche distacco, si sono visti forse i veri valori in campo che fino a questo punto un po' tardavano ad arrivare.
Sì, sicuramente una classifica che non mente rispetto a quello che abbiamo visto oggi, appunto 15 secondi tra Lopez e Roglic, altri 15 secondi tra Roglic e Pogačar, poi nel mezzo Kuss a 56 secondi, a 1.01 Ricci Porte, Massa 1.12, a 1.20 Landa, che forse è grande delusa di giornata, insieme ad Adam Yates è arrivato lo spagnolo, a 1.59 Rigoberto Urán. Ma andiamo a sentire com'è andata la tappa di oggi dalle voci dei protagonisti con le interviste realizzate dalla nostra redazione proprio all'arrivo di Méribel quest'oggi al Tour de France. E andiamo a sentire in particolare il vincitore di giornata Miguel Angel Lopez e Sepp Kuss, quarto al traguardo, ma fondamentale nel risultato poi di Primož Roglič. E allora, dunque, queste le dichiarazioni dei protagonisti di giornata. Leonardo, dicevamo, il grande deluso probabilmente è Mikel Landa. Per la prima volta non c'è stata la Jumbo-Visma a dettare il proprio ritmo, il proprio passo. Si è mossa la Bahrain McLaren, che sembrava anche in grado di fare una buona selezione, soprattutto da Peglio Bilbao in poi. Quando però è arrivato il momento di fare la differenza, Mikel Landa non solo è mancato, ma sostanzialmente si è staccato dal gruppo maglia gialla.
Sì, purtroppo sì, purtroppo perché insomma sono stati loro a fare lo spettacolo, probabilmente si meritava qualcosa in più. Landa poi insomma è un corridore a cui ci si affeziona in qualche modo per la sua sfortuna in generale. Oggi devo dire che sfortuna non ce n'è stata, cioè Mikel Landa non aveva la gamba rispetto agli altri, è abbastanza chiaro. E questo ha creato insomma, un po' uno scompenso nel finale perché appunto non si sa bene, probabilmente lui ha chiesto a Caruso di rallentare, quindi il ritmo è calato, Carapaz in quel momento ha riguadagnato un po' terreno. È sicuramente il grande sconfitto perché magari se fosse arrivato a questo stesso distacco senza aver fatto lavorare la squadra l'avremmo notato meno perché tutto sommato poi gli altri sono arrivati abbastanza vicini fra loro. Così è chiaro che risulta insomma una sconfitta. La cosa un po' più preoccupante per certi versi è che non è la prima volta che succede, abbiamo visto uno scenario abbastanza simile al Delfinato, prima la squadra lavora molto intensamente per lui e poi nel momento clou lui non c'è. Al Delfinato aveva la scusante di una schiena che ancora non andava al massimo, quest'oggi forse questa scusante non c'è un po' meno, non ha dimostrato di non essere al 100% forse neanche in questo tour, però in questi casi forse dovresti essere anche tu insomma a conoscerti, a capire, a sapere cosa puoi chiedere ai tuoi compagni.
Sì, anche perché insomma, Landa, forse per la prima volta in carriera, aveva veramente tutta la formazione, tutta la squadra costruita intorno a lui. Addirittura abbiamo visto Sonny Colbrelli, che sostanzialmente per tutto il Tour de France ha lasciato da parte le proprie ambizioni personali anche per lavorare, soprattutto per lavorare per il Basco. Quest'oggi si è messo a tirare in prima persona sul Col della Madeleine, e quindi chiaramente poi Landa stavolta ci si aspettava delle risposte differenti. Però non so tu, insomma, io quando ho visto che non è partito a 4,5 km più o meno dall'arrivo, quando è iniziato il tratto più duro, ho capito che le gambe non avevano risposto a ciò che la testa aveva ordinato fino a quel momento allo scalatore della Bahrain McLaren, che però aveva annunciato che avrebbe provato a fare di tutto per salire sul podio in questa edizione del Tour de France. Ci hanno provato, chiaramente è mancata proprio la condizione, e a questo punto non dico come Thibaut Pinot, però è un segnale per Mikel Landa che forse l'idea di salire sul podio del Tour de France o comunque di provare un successo su un Grand Tour potrebbe non essere la strada giusta per lui.
Guarda, sicuramente è chiaro che c'è qualcosa che gli manca e che gli è mancato anche oggi, da comprendere effettivamente se può essere un qualcosa in generale, forse il tour è un pochino troppo per lui, anche se poi, sai, è sempre difficile, perché comunque insomma sul podio l'ha sfiorato qualche anno fa quando sostanzialmente correva come gregario, quindi se uno può raggiungere il podio in quel modo a livello di gambe c'è. Certo, a livello di testa resta il grande interrogativo a livello di testa, perché poi quello è sempre diverso. Perché sai, tra virgolette, trovarci, sì, riuscire ad agguantarlo o meno è una cosa. Combattere tutti i giorni con quel tipo di pressione, con quel tipo di richiesta e con quel tipo di necessario anche impegno psicofisico, questo è tutto un altro, e forse lui non riesce pienamente a farcela. Queste sono considerazioni che credo che debba farsi lui per primo, perché poi alla fine è inutile che ne stiamo a fare noi fuori, deve essere lui che in base a tante questioni, anche a se stesso, a conoscenza di se stesso, deve riuscire a comprendere questo, se effettivamente ritiene che ci sia sfortuna. Comunque insomma un po' di scusanti ce l'ha anche lui, non è stato un approccio semplicissimo, e per cui insomma qualche scusante ce l'ha anche lui, però è evidente che qualcosina forse in più si poteva fare.
E leggendo il podio attuale, vediamo Roglic che ha 57 secondi di vantaggio su Pogacar nella classifica generale e 1,26 su Miguel Angel Lopez. È ancora attaccabile Roglic secondo te, Leonardo? Perché comunque domani c'è un'altra tappa di montagna e prima dell'arrivo sulla Roche-sur-Foron, insomma, l'ultimo Gran Premio della montagna è addirittura una trentina di chilometri del traguardo, è un'or categoria, 6 chilometri con una pendenza media superiore al 10%, quindi sicuramente c'è il terreno per attaccare, per fare la differenza e per provare magari a guadagnare ancora nell'ultimo tratto. Però Roglic in salita è sembrato davvero difficile da attaccare, sia per la condizione personale sia per la sua squadra. Tendergli un'imboscata anche la 19ª tappa non sarà semplice, a mio avviso, perché quando hai una squadra con tanti scalatori, ma in tappe comunque più pianeggianti o comunque con qualche strappo al massimo, puoi contare su dei cronoman come Tony Martin, Tom Dumoulin e Wout van Aert, è difficile realmente tenere un'imboscata a un corridore come Roglic, che a stavolta è un ottimo passista, un ottimo cronoman, e appunto poi la tappa successiva, oltre alla passerella di Parigi, è la cronometro con arrivo sulla Planche des Belles Filles. Quindi ci dobbiamo rassegnare più o meno ad avere già un podio delineato e difficilmente modificabile, perché anche se Lopez dovesse guadagnare qualcosa domani sui due sloveni, sarà difficile poi che riesca a mantenere nella cronometro.
Beh, no, chiaro che il podio sembrerebbe essere più o meno definito, servirebbe un crollo di uno dei tre per poter vedere qualcosa di diverso. Sì, Lopez difficilmente, se dovesse anche superare gli altri, difficilmente potrebbe reggere, a meno di grandi distacchi nell'ultimo giorno, anche se insomma salite di questo tipo sono sempre, cioè il cronometro di questo tipo, che comunque sono in salita, possono portare risultati diversi dopo, soprattutto dopo 3 settimane di corsa. Però è chiaro che sì, probabilmente il podio ormai è definito. Io credo che difficilmente Roglic sia attaccabile. Dall'altro lato Roglic non ha mai fatto realmente la differenza, e questo comunque va anche sottolineato, nel senso che anche oggi, se uno va a vedere il momento in cui Pogacar si è staccato, c'è stato, non so bene, un contatto con un tifoso, non era molto chiaro, però insomma si è visto chiaramente che Pogacar perdeva tempo a litigare, a scacciare un tifoso, e lì probabilmente ha perso quei 5-6 secondi che hanno permesso di fare il buco, poi si è innervosito, era più difficile trovare il ritmo e lì non è più rientrato. Secondo me senza quel contatto, quel non so che, perché non saprei neanche come definirlo perché non si è visto, probabilmente anche oggi Pogacar sarebbe arrivato con Roglic, probabilmente lo avrebbe nuovamente battuto in uno sprint a due, ecco, magari invece di 40 che erano questa mattina i secondi sarebbero stati 38, però insomma la differenza sostanziale non ci sarebbe stata.
Sì, sicuramente, guardando invece fuori dal podio, qualche sorpresa a mio avviso c'è stata, perché vedere Richie Porte quarto da un punto di vista fa piacere, forse l'australiano che per sua stessa ammissione realisticamente al suo ultimo Tour de France da capitano lo chiuderà con quello che potrebbe essere, ci sono ancora alcune tappe, il risultato migliore in carriera, lui che non è mai andato oltre il quinto posto alla Grand Boucle. Adam Yates che praticamente partiva per dichiarazioni del DS White per cercare un successo di tappa, alla fine dopo anni a cercare di fare classifica senza riuscirci, è al momento in quinta posizione. Ha un po' deluso oggi, credo, Rigoberto Urán, che si trova a 3 minuti e 24. Abbiamo poi già parlato di Mikel Landa, e è una buona conferma in realtà di quello che può cercare di diventare invece Enric Mas, in questo momento ottavo, oggi sesto al traguardo. Comunque lo spagnolo può essere una buona sorpresa, però ecco, delle nuove generazioni, Pogacar sicuramente molto interessante, Mas fa vedere qualcosa, però se a inizio tour avevano detto che si poteva forse aspettare un ricambio generazionale, così non è stato, ecco, a parte appunto Pogacar.
Sì, no, è evidente che insomma, bene o male ci sono state molte conferme, non ci sono tantissimi giovani, come dici tu, Pogačar ha fatto veramente la differenza, però comunque insomma, Mas devo dire che oggi mi ha sorpreso, perché se togliamo a Mas probabilmente quei distacchi iniziali che ha preso, sta comunque chiudendo in crescendo, che sicuramente è un segnale importante per un corridore non più giovanissimo, però insomma ancora abbastanza giovane. Diciamo che ormai ci siamo abituati a questi giovanissimi che esplodono molto presto, però comunque anche un corridore come Mas è ancora ampiamente in lizza per una maglia bianca ed è giovane. Io credo che oggi mi ha sorpreso, non sono mai stato un suo grandissimo fan, nonostante insomma quell'exploit che aveva fatto la Vuelta, perché uno sai, può essere un exploit che ottiene una volta, invece in questo tour sta comunque dimostrando un livello importante. Gli manca ancora qualcosa, però devo dire che sta chiudendo in crescendo, probabilmente insomma poteva stare anche lui, forse per non giocarsi il podio, ma almeno per giocarsi una quarta posizione, che poi è quella che si stanno dedicando gli altri quattro che sono racchiusi in 22 secondi.
Sì, e non è da escludere tra l'altro che possa risalire almeno fino alla sesta posizione, sostanzialmente il suo ritardo attuale da Urán è inferiore al minuto, domani potrebbe provare con le giuste condizioni a rosicchiare ancora qualcosa, poi a cronometro sulla carta Mas mi aspetto che recuperi qualcosa sull'Ande Urán, forse non un minuto a entrambi, però insomma se domani dovesse confermare il trend che abbiamo visto oggi lo spagnolo potrebbe rosicchiare quel tanto che gli basterebbe per cercare l'assalto almeno alla sesta posizione, più difficile forse su Yates che a cronometro si difende meglio, credo, di
Sì,
Urán
credo.
o dell'Urán degli ultimi anni quantomeno.
Sì, credo di sì, credo che soprattutto ai porte mi sembra abbastanza, se non perde terreno in salita, penso che sia abbastanza inattaccabile poi al cronometro, quindi la quarta posizione sembra abbastanza consolidata per lui, anche se dovesse perdere qualcosina, rimanendo in questi ambiti, probabilmente la quarta posizione è la sua. Oltretutto anche lui, insomma, anche lui aveva perso terreno, come Landa, è vero, sono i due che avevano perso terreno insieme a Pogačar nei ventagli. Rediamogli quel minuto e 20 a entrambi. Bisogna dire che sarebbero comunque leggermente più su. Port sarebbe ancora in lizza per giocarsi il podio, perché a quel punto sarebbe a poco più di 1 minuto e 40. Insomma, vado ad occhio, sì, sarebbe circa 1 minuto e 40, se non ricordo esattamente quanto aveva perso. Quindi
Sì,
sarebbe
a
ancora in
20
lizza per il
secondi da
podio.
Lopez sostanzialmente, con appunto la cronometro.
Quindi insomma, chissà, magari non credo che possa cambiare più nulla, credo che insomma, le gerarchie sono abbastanza definite. Per la decima posizione sarà da vedere, però credo insomma, perché sono tutti abbastanza in calando. Valverde in realtà non si capisce se è in calando o in crescendo, Valverde è abbastanza stabile, però gli altri intorno ormai che ci sono lì, perché poi insomma, fino a Caruso se la possono giocare, gli altri sono veramente troppo lontani. Però chissà che magari un Valverde o un Martens la giocheranno loro questa decima posizione. Chissà che Caruso invece adesso, se Landa non dà più determinate garanzie, magari Caruso avrà un po' più di gloria e chissà che non possa guadagnare qualcosa con una mezza fuga a bidone.
Sì, domani eventualmente, chiaramente per Damiano Caruso, perché poi le tappe successive, appunto, con una cronometro e 2 giorni, uno movimentato forse, ma più adatti comunque ai velocisti, le possibilità per Caruso di recuperare non sarebbero moltissime. Spero però effettivamente che domani gli venga data maggiore carta bianca, insomma, per giocarsi anche le sue chance. Lui che è dodicesimo a 12:30, in effetti non è impossibile se dovesse andare in fuga e dovesse arrivare. Con la fuga non sarebbe impossibile per lui, insomma, cercare di entrare nella top 10, che è chiusa, giustamente lo ricordavi, da Alejandro Valverde, in questo momento a 9 minuti e 31, sembra quasi inattaccabile Tom Dumoulin nella sua nona posizione, non tanto forse per la tappa di domani, ma perché ha più di 2 minuti di vantaggio su Valverde e poi a cronometro sappiamo tutti, insomma, le sue grandi doti. Per quanto riguarda il Tour de France, la grande notizia anche di oggi, sicuramente quello che ha fatto più parlare in questa settimana, è anche il ritiro di Egan Bernal, che ha gettato la spugna dopo i suoi dolori alla schiena, insomma, che ne hanno condizionato sicuramente le prestazioni. Lui che era saltato praticamente sul Grand Colombier, perdendo 7 minuti sugli altri uomini di classifica, staccandosi già a 13-14 km dalla conclusione. Poi martedì ha perso ulteriore terreno, staccandosi praticamente insieme ai velocisti. Quest'oggi ha deciso di non partire. Lui con l'altro colombiano Nairo Quintana, forse sono i due che maggiormente hanno sorpreso in maniera negativa nella seconda settimana, sicuramente tra gli uomini di classifica. Entrambi appunto hanno accusato problemi, insomma, successivi alle cadute, problemi alla schiena per Bernal, che notizia di oggi, insomma, è un po' conteso dagli organizzatori di Giro d'Italia e Vuelta a Spagna, perché ovviamente vogliono il colombiano alla partenza. Visto che non sarà il mondiale, perché nella preselezione colombiana non figura il nome di Egan Bernal, che cosa consiglieresti, Leonardo, al vincitore del Tour de France dell'anno scorso? Giro d'Italia e riformando, insomma, il dualismo con Geraint Thomas, o Vuelta con Froome? Ma insomma, con questo Froome probabilmente Bernal avrebbe forse il ruolo di capitano.
Guarda, io credo che se Bernal sta così male da rendere necessario un ritiro, comunque insomma da correre con i velocisti, credo che vederlo al Giro sia molto difficile, onestamente, perché comunque mancano 2 settimane, mancano sostanzialmente 2 settimane o poco più, quindi mi sembra difficile che queste 2 settimane possa veramente riprendersi. Discorso diverso, se ci aggiungi comunque 20 giorni in più, manca un mese alla Vuelta, un mese e qualche giorno, mi sembra che ci sia ampiamente il tempo per riprendersi. Sinceramente lo vedrei più logico, oltre al fatto che in questo momento comunque Thomas dà una determinata garanzia che Froome comunque non dà, quindi potenzialmente potrebbero ragionare, non avendo vinto quasi per la prima volta il Tour da 8 anni a questa parte, credo che insomma abbia senso per loro pensare di mettersi più garanzie possibili in 2 grandi giri, in modo comunque da cercare di limitare, tra virgolette, il danno di una mancata vittoria. Dall'altro lato, l'altra considerazione che si può fare è se è proprio perché Thomas sta bene, cercare di dargli la squadra migliore possibile. Una squadra migliore possibile potrebbe comunque comprendere un corridore come Bernal, perché magari non sarà al massimo all'inizio, però comunque se riesce a riprendersi, se la schiena sta abbastanza bene, ha risolto quei problemi, e quindi si tratta solo di ritrovare la forma più che avere problemi proprio di forza nelle gambe, e a quel punto potrebbe rivelarsi un elemento fondamentale per aiutare Thomas.
Sicuramente Thomas, che appunto ha dimostrato di avere un'ottima condizione chiudendo secondo la Tirreno Adriatico. Si è corso oggi anche in Italia il Giro della Toscana, con un percorso che quest'anno favoriva decisamente i velocisti, come confermato dall'ordine d'arrivo. Il grande favorito della vigilia, Fernando Gaviria, non ha deluso le attese, conquistando il successo davanti a Robert Stannard e a Ethan Hayter. Più indietro gli italiani, forse ci si sarebbe aspettato qualcosina di più dai nostri velocisti. Alla fine Paccioni sesto, Pascola nono, Cima decimo, sono gli unici italiani nella top ten. È un Gaviria che si riscatta da una Tirreno forse non così positiva, però ecco, risultati più o meno sono quelli attesi, Leonardo, e che cosa manca al nostro movimento per ottenere risultati anche in questo tipo di corse, oltre a un Tour de France che non l'abbiamo commentato questa settimana, ma insomma non è stato certo all'altezza delle aspettative forse.
Guarda, oggi c'è stata un po' di sfortuna, nel senso che comunque Pasqualon, nel momento in cui è partito Gaviria, Pasqualon gli stava andando dietro, e non ho capito, non si è visto bene se ha avuto un problema meccanico, se gli è saltata la catena, se ha cambiato male, potrebbe anche aver cambiato male perché non si aspettava il movimento, quindi ha cambiato troppo improvvisamente, e quindi c'è stato appunto questo salto di catena. Non so, perché poi è riuscito a ripartire, perché per fare nono comunque vuol dire che è riuscito a fare una volata. Quindi probabilmente lui l'avremmo potuto vedere, magari non difficilmente, poteva comunque superare Gaviria, che ha fatto una volata impressionante, però poteva comunque trovare un piazzamento migliore di questa nona posizione. Io credo che comunque, beh, il Giro della Toscana di questa edizione era molto particolare, perché comunque la maggior parte delle ruote veloci italiane erano al tour o ci sono ancora, ovviamente. Quindi non c'era molto la possibilità poi di avere i grandi nomi qui. Probabilmente con un percorso più duro, come è stato in questi anni, alla fine gli italiani sono sempre riusciti ad essere protagonisti anche in una corsa come il Giro della Toscana. Vedi i successi di Visconti, di Moscon e altri, insomma. Quindi io credo che sulla Toscana possiamo comunque restare abbastanza ottimisti. Non è da questa controprestazione che si può vedere il livello degli italiani. Certo è che è sempre brutto in una corsa italiana vedere che quasi, non dico che non sono protagonisti, ma insomma nel finale quasi non si vedono, fanno da comprimari e insomma, lascia sempre magari un po' di amaro in bocca, lo lascia. Dall'altro lato è un buon segno che comunque ci sia un'importante partecipazione straniera, perché poi è ovvio che bisogna sempre fare anche da contraltare in questo senso, e vedere che comunque è venuto un campione come Gaviria, sono venute delle squadre importanti come la Michelton, la Ineos, la Movistar, pur non portando i loro capitani, come insomma era prevedibile che fosse, però hanno portato comunque elementi interessanti, giovani interessanti o corridori di esperienza che comunque hanno potuto ottenere un buon risultato. Oltretutto, insomma, c'è stato anche un bel quarto posto di Biniam Girmay-Ailu, che è un corridore che a me piace, è un 2000, fu l'unico a riuscire a battere Evenepoel, non l'unico, ma quasi. È il primo 2000 ad aver vinto una corsa professionistica, è un corridore molto interessante, non va sottovalutato neanche il suo quarto posto, anche perché anche lui ha provato a seguire Gaviria, quindi comunque già ha mostrato personalità in quello scatto, aveva già provato anche prima a muoversi, quindi è uno dei pochi che ha sia attaccato che ha fatto la volata.
Sì, assolutamente sì, e tra l'altro sarà anche un bel prospetto probabilmente per il ciclismo africano dei prossimi anni. Parlando sempre di ciclismo italiano, sono uscite quest'oggi le preselezioni della nazionale italiana che cercherà domenica 27 settembre di conquistare il successo o quantomeno una medaglia al mondiale di Imola per la prova in linea. Sono 13 gli uomini della preselezione di Davide Cassani, vale a dire Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, Nicola Conci, Matteo Fabbro, Davide Formolo, Fausto Masnada, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Diego Lissi e Giovanni Visconti. Questi 13 preselezionati di Cassani, che aveva anticipato che avrebbe detto 12 nomi, poi in realtà ha aggiunto anche Davide Formolo perché l'ex campione nazionale italiano ha già ripreso ad allenarsi sui rulli, sta cercando di rientrare il prima possibile in condizione dopo il brutto infortunio che gli ha costato, insomma, il ritiro dal Tour de France, e proverà a essere in forma appunto per il 27 settembre, quindi c'è anche lui. Tra questi 13 saranno scelti 8 titolari e 2 riserve per la nazionale italiana, che si presenterà invece alla cronometro con Edoardo Affini e Filippo Ganna, il quale ha già dimostrato di essere in ottima condizione vincendo e direi quasi dominando la cronometro individuale della Tirreno Adriatico. Che cosa ci possiamo aspettare da questa nazionale, Leonardo? E come pensi che organizzerà la squadra Cassani? Sarà un tutti per Nibali? Ci saranno più punte? Cercherà di costruire soprattutto, insomma, una squadra con tanti gregari, magari un'alternativa e Vincenzo Nibali, oppure una nazionale con più punte, cercare di sganciarne alla volta per costringere gli altri a lavorare e poi eventualmente sì, Nibali per il finale.
No, io credo che questa volta affidarsi completamente a Nibali sia difficile. Sia difficile perché comunque il tracciato non è ideale per Vincenzo e perché comunque Vincenzo in questo momento non è al massimo, l'ha detto anche lui, non è sicuro di essere pronto per dire, non, ovvio, non sarà, non può essere al 100% perché c'è il giro dietro, però non è probabilmente sicuro neanche di essere a un livello, non dico accettabile, ma a un livello che gli permetta realmente di giocarsi con determinate garanzie il successo come avrebbe sperato di essere in questo momento. Quindi, secondo me, in questo momento non si può pensare a Nibali capitano unico. Nibali sicuramente sarà una pedina importante, anche se non dovesse essere al 100%. La dimostrazione è quella vittoria alla Milano-Sanremo, in cui Nibali si presentò con una forma, non dico precaria, ma con una forma non eccessivamente buona, diciamo così. Però riuscì comunque a trovare il colpaccio. Ecco, io terrei un Nibali con quel tipo di possibilità e giocando con una squadra d'attacco, una squadra che possa contare su dinamiche offensive, provando più volte non a controllare la corsa, ma a fare la corsa in maniera diversa. Anche perché credo che a controllare la corsa se ne occuperà il Belgio, che ha comunque in questo momento ha un corridore che è lo stragrande favorito, l'ha dimostrato anche oggi con una tappa eccezionale, anche se si è staccato senza tirare, però insomma, uno come lui che rimane fra gli ultimi 20 del gruppo in queste tappe vuol dire che sta benissimo e che se sta ancora a quel livello fra 11 giorni sarà molto molto difficile da battere, non lo stacchi in salita, non lo batti in volata, non lo stacchi in pianura, in discesa neanche, vorrei capire come lo batti se non tatticamente, quindi l'unica soluzione è provare ad attaccare in continuazione verso la nazionale italiana come per molte altre.
Hai detto giustamente oggi 19° Wout van Aert in una tappa con il Col de la Madeleine, l'arrivo in salita al Col de la Loze, è veramente impressionante. 19° dopo che è rimasto nel gruppo dei migliori fino appunto a quando si era assottigliato a 18-19 unità, quindi veramente incredibile la prestazione del corridore belga. Mi permetto solo di aggiungere, peccato che Formula abbia avuto quell'incidente, perché secondo me per la condizione che aveva mostrato alla Milano-Sanremo, alle Strade Bianche e al Giro del Delfinato, e per il tipo di percorso che ci sarà, sarebbe stato, credo, una pedina importantissima per l'Italia, avrebbe avuto ottime possibilità anche personali, secondo me, di cercare un buon risultato. Cercherà di fare tutto per esserci, però è chiaro, a mio avviso, che aspettarsi che possa essere al 100% sarebbe forse un po' irrealistico.
No, assolutamente, io formulo, adesso è difficile, nel senso, se dovessi pensare che ritrova più o meno la forma che aveva quando si è fermato e quindi ritrova comunque un buon livello, io formulo porterei, certo uno poi dispiace sempre perché deve lasciare fuori qualcun altro che in questo momento quasi tutti i nomi che ha messo in mezzo Davide sono veramente nomi di alto livello e che stanno soprattutto bene. Quindi è sempre brutto dover escludere qualcuno, però è chiaro che se Formolo sta in una forma simile a quella prima di questo incidente, è evidente che sarebbe una pendina fondamentale, perché è un corridore che sì, è vero che in volata sarebbe abbastanza fermo, soprattutto se lo pensiamo nel confronto con Van Aert, però è un corridore che può fare la differenza in più punti, ed è un corridore che non ha paura di attaccare, non ha paura di muoversi, quindi sarebbe un corridore prezioso nelle dinamiche complessive e come forse una delle punte migliori, sì.
Decisamente sì, e allora è tutto per questa puntata di Spazio Talk. Vi ricordiamo che potete seguire tutti gli aggiornamenti sul Tour de France, sulle prossime classiche italiane, su tutte le notizie del mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e ovviamente sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo che per chi dovesse averla già scaricata vi invitiamo ad aggiornare per avere anche le altimetrie delle varie salite del Tour de France aggiornate. Per questa sera, per Davide Terra, da Davide Terraneo è tutto. Ringrazio e saluto anche Leonardo Ubrig Delfino. Rimanete sempre collegati con noi per seguire tutti gli aggiornamenti sul ciclismo.
Ciao Davide, grazie a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.